istantanee sonore per l'estate.
Il marito di Sandy se n'è rimasto sdraiato sul divano da quando è stato licenziato 3 mesi fa. Quel giorno era tornato a casa pallido e spaventato e con tutte le cose del lavoro in uno scatolone. Buon San Valentino, aveva detto a Sandy, e aveva posato una scatola di cioccolatini a forma di cuore e una bottiglia di Jim Beam sul tavolo della cucina. Si era tolto il berretto e aveva messo anche quello sul tavolo. Oggi mi hanno licenziato. Ehi, secondo te, che ne sarà di noi adesso? Sandy e il marito si erano seduti al tavolo. Avevano bevuto il whisky e mangiato i cioccolatini. Avevano parlato di quello che avrebbe potuto mettersi a fare invece di installare tetti sulle case nuove. Ma non gli era venuto in mente nulla. Beh, qualcosa salterà fuori, aveva detto Sandy. Voleva essere incoraggiante, ma anche lei aveva paura. Alla fine lui aveva detto che ci avrebbe dormito su e lo fece sul serio. Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore alla 5ª puntata dell'estate carveriana. Questa notte va in scena il racconto Conservazione. Conserva un uomo su un divano da 3 mesi, con le scarpe sempre pronte accanto per una fuga che non arriva mai. Conserva un matrimonio che tiene duro per abitudine più che per amore. E conserva, o prova a farlo, un freezer pieno di carne che nel frattempo si sta squagliando piano, mentre nessuno se ne accorge. Sandy lo chiama vergogna, lo chiama tra sé e sé senza dirlo quasi a nessuno. Solo un accenno a un'amica che le racconta poi di uno zio nel Tennessee rimasto a letto per 23 anni piangendo un giorno alla volta. Carver non giudica, non spiega, mette semplicemente lo sportello del freezer davanti a noi e ci lascia annusare quello che c'è dentro. Questa è Popolaroid, estate carveriana. Ascolta, vedrai e viaggerai.
I don't know where this dirty road's taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die.
One time friends I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Oh, it's easier than just waiting around to die. Well, I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the slide. I tried to hide the pain, I bought some wine and hopped a train. Well, it's easier than just waiting around to die. Well, a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly. Posse caught up with me, drug me back to Muskogee. 2 long years waiting around to die. Well, now I'm out of prison, I got me a friend at last. Well, he don't drink or steal or cheat or lie. Well, his name's Codeine, he's the nicest thing I've seen. Yeah, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around and
sedie di plastica, la luce al neon, un modulo a metà, la penna ferma su una riga, fuori il parcheggio, la macchina di Sandy che aspetta. A casa di sera il divano già disfatto, come se fosse pronto da sempre.
Il giorno dopo il licenziamento si era dovuto interessare del sussidio di disoccupazione. Era andato in centro all'ufficio statale a riempire i moduli e a cercarsi un altro lavoro. Ma nel suo ramo non c'erano richieste e neanche negli altri rami. Gli si era imperlata la faccia di sudore quando aveva cercato di descrivere a Sandy la ressa di uomini e donne in quell'ufficio. Quella sera si era rimesso a dormire sul divano. Aveva cominciato a passare gran parte del suo tempo lì, quasi che, pensava lei, fosse la cosa da fare ora che non aveva più un lavoro. Ogni tanto doveva andare a parlare con qualcuno per un possibile incarico e ogni 2 settimane doveva andare a firmare certe carte per incassare l'assegno di disoccupazione. Ma il resto del tempo lo passava sul divano. È come se abitasse lì, pensava Sandy. Soggiorna nel soggiorno. Soggiorna nel soggiorno, un gioco di parole che fa quasi sorridere, e proprio per questo fa più male. È il pensiero di Sandy, non il narratore che lo dice per lei. È lei che, con ironia amara, comincia già a distanziarsi da quello che sta vedendo. La faccia imperlata di sudore mentre lui prova a raccontare la ressa all'ufficio di collocamento dice più di ogni sua parola. Non è il freddo del fallimento, è la vergogna fisica di essere uno tra i tanti, un numero in fila. E poi quel dettaglio quasi burocratico, i moduli, l'assegno ogni 2 settimane, la firma, raccontato come fosse normale amministrazione. È proprio lì, dentro quella normalità, che si insinua la prima crepa vera. Il divano non è ancora una prigione in questo momento. È solo, come dice lei stessa, casa. Ed è un pensiero che fa più paura di qualsiasi urlo.
Sorry eyes that cut through bone to make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody knew. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Cause there's too many people you used to know. They see you coming, they see you go. Know your secrets, you know this. This town is crazy, nobody cares. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause. This place we are going, you ain't never. That what you thought love was for. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause.
Ferme sempre allo stesso punto, intorno al secondo capitolo. Una foto in bianco e nero, con un uomo disteso su un fianco.
fronte solcata da rughe profonde, le mani di Sandy che sfogliano e poi si fermano.
Ogni tanto sfogliava le riviste che lei portava a casa dal negozio. E ogni tanto, quando rientrava, lo trovava immerso nella lettura del librone che lei aveva ricevuto in omaggio per essersi iscritta a un club del libro. Un volume intitolato Misteri del passato. Lo teneva davanti a sé con entrambe le mani, la testa china sulle pagine, come fosse attratto da quello che stava leggendo. Ma dopo un po' lei si era resa conto che non andava tanto avanti. Pareva proprio che stesse sempre allo stesso punto, intorno al secondo capitolo, a occhio e croce. Una volta Sandy aveva preso il libro e l'aveva aperto dove lui aveva messo il segno. Aveva letto di un uomo che era stato scoperto dopo aver passato 2000 anni in uno strato di torba nei Paesi Bassi. Su una pagina c'era una foto. L'uomo aveva la fronte solcata da profonde rughe, ma l'espressione del viso era nell'insieme serena. Portava uno zucchetto di pelle ed era sdraiato su un fianco. Aveva le mani e i piedi rinsecchiti, ma per il resto il suo aspetto non era tanto terribile. Duemila anni sotto la torba e l'espressione è serena. Carver in questo racconto non dice mai che il marito assomiglia a quell'uomo, e non serve dirlo. Quella pagina ferma sempre allo stesso segno, dice già tutto. Sdraiato su un fianco, l'uomo di torba, sdraiato sul divano il marito. La stessa postura, distanti 2000 anni. E quella parola, sereno, stona con tutto il resto, perché anche lui in fondo non sembra soffrire, non si lamenta, è solo fermo, conservato come quel corpo nella palude. E viene da chiedersi cosa sia più inquietante, un uomo morto 2000 anni con la faccia in pace o uno vivo in un salotto qualunque che gli assomiglia.
It must be time to cotton will be this. All forgotten will be this. A thousand years, no sign of you. Forgotten will be this. All forgotten will be this.
Del televisore che tremola sulle pareti. Lui sul divano, in jeans e camicia di flanella, come se dovesse ancora andare al lavoro. Lei sulla soglia, la borsa ancora in spalla, che gli lancia un'occhiata di passaggio. Sul tavolinetto un libro chiuso, il segno sempre nello stesso punto.
Il giornale arrivava a casa tutti i giorni. Lui lo leggeva dalla prima all'ultima pagina. Lei osservava il marito leggerlo tutto, fino ai necrologi e alla parte che segnalava le temperature nelle grandi città. Oltre poi alle pagine finanziarie, dove c'erano notizie di fusioni industriali e sui tassi di interesse. La mattina lui si svegliava prima di lei e andava in bagno. Poi accendeva la TV e si faceva il caffè. Le pareva che fosse positivo e di buon umore a quell'ora del mattino. Ma quando lei usciva per andare al lavoro, lui si era già sistemato sul divano con la TV accesa davanti. E più delle volte la TV era ancora accesa quando lei tornava a casa nel pomeriggio. Lui era seduto sdraiato sul divano, vestito come quando andava al lavoro, in jeans e camicia di flanella. Altre volte però il televisore era spento e lui se ne stava seduto lì con il libro in mano. «Come va?» le diceva quando lei arrivava a dargli un'occhiata. «Tutto bene», rispondeva lei. «E tu?» «Tutto bene». E il tran tran del vuoto. Tutto bene, due battute, quattro parole in croce e dentro non c'è niente. È il dialogo più povero di tutto il racconto, eppure il più devastante. perché nessuno dei due mente. È proprio per questo che fa più male. C'è un dettaglio che dice più delle parole. La camicia di flanella, quella che lui indossa come se dovesse ancora andare al lavoro, un lavoro che non c'è più. Un'abitudine che resiste al crollo di tutto il resto. Un rituale vuoto che tiene in piedi solo la forma, non la sostanza. I necrologi, le temperature delle città, i tassi di interesse. Tutto quello che si legge quando in realtà non si sta cercando proprio niente. Tempo riempito, non tempo vissuto. E quel come va, ripetuto ogni giorno, alla stessa ora. Ecco, un matrimonio che si pietrifica davanti ai nostri occhi, un grado alla volta.
A sip or a spoonful won't do. No, I want it all. And I hope you know what I'm thinking of. I want all of your love. I mean all of your love. She said if love
in penombra, la borsa ancora sulla spalla di Sandy, lo sportello del freezer socchiuso, un filo di vapore ne esce, sul pavimento una pozza d'acqua, sul divano di là i piedi nudi del marito immobili.
Un pomeriggio sul tardi tornò a casa dal lavoro, parcheggiò la macchina ed entrò in casa. Appena varcata la porta della cucina, sentì la TV accesa in soggiorno. La caffettiera era sul fornello, a fuoco basso. da dove si trovava in cucina con la borsa in mano, riusciva a vedere di là in soggiorno lo schienale del divano e lo schermo del televisore. Sopra c'erano delle figure in movimento. I piedi nudi del marito spuntavano a un'estremità del divano. All'estremità opposta, sul cuscino appoggiato al bracciolo, scorgeva un pezzo di testa. Non si muoveva per niente. Forse dormiva, o forse no, e magari non l'aveva neanche sentita rientrare. Ma lei decise che la cosa non faceva la benché minima differenza. Appoggiò la borsa sul tavolo e andò al frigorifero per prendersi un po' di yogurt. Ma quando aprì lo sportello, fu investita da una zaffata di aria calda e viziata. Era incredibile lo schifo che c'era lì dentro. Il gelato che aveva messo in freezer si era squagliato ed era colato sugli avanzi dei bastoncini di pesce e dell'insalata capricciosa, e aveva formato una pozza sul fondo del frigorifero. Insomma, gelato sparso dappertutto. Aprì lo sportello del freezer. Fu investita da un odore terribile che le diede il voltastomaco. Anche qui il gelato squagliato ricopriva tutto il fondo e ristagnava attorno a un pacco di carne macinata da 1,5 kg. Premette un dito sull'involucro del cellophane della carne e praticamente ci affondò. Anche le bracciole di maiale erano scongelate. Era tutto scongelato, compreso il resto dei bastoncini di pesce. Un pacchetto di spiedini e 2 confezioni di cibo cinese precotto marca Chef Sammy. I wurstel e il sugo di pomodoro per la pasta che aveva preparato lei stessa erano scongelati. Richiuse lo sportello del freezer e prese il vasetto dello yogurt nel reparto frigorifero. Ne sollevò il coperchio, annusò il contenuto. Fu allora che chiamò il marito con uno strillo. L'elenco: bastoncini di pesce, insalata capricciosa, bracciole, cibo cinese precotto. Carver non risparmia un solo nome del freezer, rimette in fila come un inventario funebre. Ed è proprio l'accumulo, quella lista quasi ridicola nella sua precisione, a rendere la scena insopportabile. Non piange nessuno, non si dispera nessuno. C'è solo un dito che affonda nella carne macinata, un gesto fisico, concreto. L'unico modo che Carver conosce per dirci che qualcosa dentro quella casa sta marcendo da tempo e nessuno se n'era accorto. Lo strillo finale, quello sì, è l'unico rumore vero di tutto il racconto. Il primo suono che rompe mesi di «tutto bene».
Myself feel better to redeem some part of me. I thought I had lost and we were lost cause long before we fell apart. 'Cause honey, I was too eager and you were too smart. Yet I look for you in these empty rooms. You're a phone call away. I'm on the interstate and I've been drinking cheap wine just to pass the time. I'm falling behind in it. Doesn't matter who you are to me. like my mother, we both love to run, chase impossible things, unreachable dreams. Lie awake in the night, thinking this can't be right, but there is no other way to live life alone.
Pagine di annunci aperte tra le bracciole scongelate, il dito di Sandy che scorre lungo una colonna di piccoli caratteri. Fuori il crepuscolo su Pine Street.
Presero a esaminare gli annunci economici e lui faceva scorrere il dito su una colonna dopo l'altra. Alla fine la trovarono, elettrodomestici nuovi e usati. Ecco, disse lei mettendo il dito sul giornale, andiamoci, che ne dici? E poi ti farà bene uscire un po' e vediamo se riusciamo a trovare un bel frigo. Due piccioni con una fava, disse. Non sono mai stato a un'asta in vita mia, disse lui. E dai, disse Sandy, che ti prende? Sono divertenti. Anch'io è tanto che non ci vado, da quando ero piccola. Allora ci andavo con mio padre. Tre settimane dopo, nel cuore della notte, una telefonata l'aveva informata che suo padre era morto. La macchina che aveva comprato perdeva monossido di carbone dal pianale e le esalazioni gli avevano fatto perdere i sensi mentre era al volante. Viveva isolato in campagna. E il motore aveva continuato a girare finché non era finita la benzina nel serbatoio. E lui era rimasto lì nella macchina fino a quando qualcuno non lo aveva trovato giorni dopo. Due piccioni con una fava, dice Sandy. Un frigo nuovo e un marito che esce di casa finalmente. Ma dentro quella battuta pratica, quasi da economia domestica, si apre all'improvviso una voragine. Il padre, l'asta, l'infanzia. E poi quella morte assurda, quasi grottesca nella sua banalità. Un uomo che si spegne dentro una macchina per un guasto. Mentre qui, in questa casa, si sta spegnendo tutto il resto. Il frigorifero rotto è il pretesto perfetto per farcelo scoprire proprio ora. Come se ogni oggetto, in questo racconto, portasse dentro di sé un lutto non dichiarato. un frigo che perde colpi, una macchina che perde monossido, un uomo che perde tutto senza che nessuno se ne accorga in tempo.
I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Seen a man with a broken curse leap from a bridge and try to fly. Seen a boy who was a dog who became a man and forgot to die. Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming a locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. That connects me where I am now to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak and the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years. Years and 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 years. I can't begin to tell you.
cucina, un piatto con i resti di una braciola. Sandy seduta, lo sguardo fisso non sul viso del marito, ma più in basso. Un filo d'acqua che scivola sul linoleo verso i piedi scalzi di lui. Lui in piedi, immobile, il piatto in mano, senza sapere che farne.
Sandy tolse di mezzo il giornale e spinse il cibo all'altra estremità del tavolo. «Siediti», ripeté al marito. Lui si passò il piatto da una mano all'altra, ma rimase lì impalato in mezzo alla stanza. Fu allora che lei s'accorse delle pozzanghere d'acqua che si stavano allargando sul tavolo. Sentì un gocciolio. L'acqua stava scolando sul pavimento di linoleum dal bordo del tavolo. Abbassò lo sguardo sui piedi scalzi del marito. Continuava a fissargli i piedi vicino alla chiazza dell'acqua. Si rendeva conto che mai più in vita sua avrebbe visto una cosa così insolita, ma non sapeva ancora come interpretarla. Le passò per la mente che avrebbe fatto meglio a mettersi un po' di rossetto, prendere la giacca e avviarsi a quella vendita all'asta, ma non riusciva a staccare gli occhi dai piedi del marito. Poggiò il piatto sul tavolo e restò a guardare finché i piedi non uscirono dalla cucina e tornarono di là in soggiorno. Mai più in vita sua avrebbe visto una cosa così insolita, ma non sapeva come interpretarla. Restiamo anche noi nello stesso punto cieco di Sandy. Quell'acqua che cola dai piedi di un uomo vivo, sano, semplicemente troppo fermo, non si lascia interpretare. È il corpo che si ribella, forse ha una vita che è in stand-by. O è solo la carne scongelata, l'acqua del freezer che ha continuato a colare fin dentro il salotto. Carver non sceglie mai per noi, ci lascia lì, con Sandy, a fissare due piedi che rientrano in soggiorno e spariscono dietro la spalliera del divano, esattamente come erano apparsi all'inizio del racconto. Tutto si conserva, anche il non detto, anche il non capito, soprattutto quello. Thank you.
I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself by looking too close.
Non il matrimonio, che regge solo per abitudine, per stanchezza, per mancanza di alternative. Forse si conserva solo la paura, quella di Sandy, che non sa dare un nome a quello che vede, e quella di lui, che di nomi ne ha uno solo, semplicissimo. Aveva paura e si è fermato. Vi ricordate lo zio del Tennessee, quello dell'amica di Sandy? 23 anni a letto, senza malattia, senza incidente, a piangere un giorno alla volta. E nessuno gli ha mai chiesto perché. Forse perché non c'è un perché da chiedere. C'è solo la paura di invecchiare, di fallire, di scoprirsi non più necessaria a niente e a nessuno. È il corpo che a un certo punto decide di fermarsi prima ancora che decida la testa. Un uomo sul divano, una donna che gli porta lo yogurt, nessuna terapia, nessuna diagnosi, solo due persone sospese, proprio come quell'uomo di Torba ritrovato dopo 2000 anni, sereno, diceva il libro. Forse la vera domanda di questo racconto non è perché lui si sia fermato, ma quanti di noi, senza saperlo, si stanno fermando allo stesso modo, senza nemmeno un San Valentino a segnalarlo. Ora io vado, ma poi torno. La prossima settimana, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Questa è Popolaroid, estate carveriana, ascolta, vedrai e piacerai.